Nel 2008, l'assassino nella notte di un quindicenne anarchico nel quartiere di Exarchia da parte della polizia ha dato vita a parecchie lotte e insurrezioni dentro e fuori quel quartiere che in questi 11 anni ha visto crescere in maniera vertiginosa la repressione. Una repressione per così dire morbida da parte del governo Syriza che mirava a disgregare il movimento con il discorso violenza non violenza e successivamente la continuità repressiva di un nuovo governo di destra, eletto il 7 luglio 2019, neodemocrazia. Quest'ultimo anno Exarchia è stato teatro di sgomberi. Da febbraio 2019 ad oggi siamo a conoscenza dello sgombero di 10 squaz abitativi e non. Più di 600 persone si sono ritrovate senza una casa. Molti dei migranti che avevano trovato in Exarchia un luogo sicuro sono stati condotti nei centri di detenzione per migranti. Come gli occupanti e le occupanti, i compagni e le compagne, stanno vivendo questa continua ondata repressiva? Quali sono gli animi? A che velocità sta procedendo la gentrificazione del quartiere da parte di speculatori pubblici e privati? Quale sarà la nuova faccia di Exarchia, svuotata dalle persone che hanno dato vita alla particolarità di un quartiere che viene venduto agli turisti come la dolce anarchia?
We expected a lot of repression to come from the state side, and in order to help understand, like the new government, the left,
Ci aspettiamo che arrivi molta repressione da parte dello Stato. Per far comprendere meglio il nuovo governo, il governo di destra, basti dire che durante le elezioni non avevano un piano chiaro riguardo a niente, non hanno promesso questi o quei soldi. Si fecero promesse molto vaghe per lo sviluppo. Ma niente di specifico. L'unica cosa che hanno promesso al loro pubblico è stata legge e ordine, che è l'unica cosa che hanno promesso, combattendo quella che hanno definito essere l'illegalità, quello che potevano specificatamente definire come tale. Si concentra su Exarchia, sapete, Exarchia era il simbolo dell'illegalità. Quindi è una cosa che va molto al di là della regione di Exarchia, dei quartieri, le occupazioni in tutta Atene. Circa 40 occupazioni, e la cosa del movimento non è solo quartieri, ma anche sindacati, assemblee popolari, e non solo in Exarchia. Quindi di certo eravamo un po' in ansia, congelati. Tra di noi c'era pazienza, tutti noi sappiamo che non c'è qualcosa a breve termine. Come sapete, adesso hanno ottenuto un voto popolare molto di recente, abbiamo un blackout mediatico in un certo modo. Tutti i mezzi di comunicazione sono pro-governo, neanche le voci di sinistra più moderate possono arrivare nei media. E sapevamo che sarebbe stato intenso nel primo mese, specialmente nel primo mese. Sappiamo di avere di fronte una lotta che è a lungo termine e che sapete, adesso c'è un'ondata di sgomberi, ma dobbiamo dimostrare resilienza, resistere, combattere. Combattere, diciamo, anche con alleanze sociali, combattere qualcun altro e con l'avanzare della repressione vediamo come questa prende di mira altri gruppi sociali, al di là di quelli formati ideologicamente. Questo porta più alleati, questo ci rinforza in un certo modo, perché hanno bisogno di essere forza bruta per trovare consenso. Hanno fatto incazzare molte persone, vogliono riformare il sistema di pensioni, questo porterebbe molta gente nelle strade a lottare. In più, vogliono riformare alcune università. Vogliono attuare cambiamenti nelle leggi riguardo all'università e questo ha portato gli studenti nelle strade e anche la forza bruta, la repressione ha portato molte persone dalla nostra parte. Quindi, nel primo mese è stato abbastanza spaventoso in un certo modo ed è ancora spaventoso se vedi video e cose del genere, però stiamo diventando più forti.
Abbiamo assistito dall'Italia alla ricorrenza della strage del 17 novembre 1973. La polizia messa in campo dal nuovo governo del presidente Kyriakos Mitsotakis durante la manifestazione ammonta a circa 5.000 agenti. La reintroduzione della polizia Delta, nota per le torture, spaventa e i video che arrivano tramite i social riportano a galla immagini da caccia all'uomo. Sembra che la polizia abbia pieni poteri e stia combattendo una guerra per ristabilire l'ordine nel quartiere. Exarchia aveva dimostrato che la gestione di un'area metropolitana senza polizia era possibile. Quanto questo spazio di possibilità è stato cancellato nelle menti di coloro che attraversano le lotte? Come viene vissuto questo aumento di violenza poliziesca nelle strade?
By saying that really Exarchia didn't really work, like it wasn't really managed without pigs or properly managed, like the Exarchia example in a way. That's my personal opinion always.
In realtà Exarchia non ha realmente funzionato, non è stata realmente gestita senza sbirri o gestita correttamente. L'esempio di Exarchia, in un certo modo, e questa è la mia opinione personale, ha dimostrato l'estensione della nostra incapacità di gestire un'area urbana senza sbirri. Non dovremmo essere troppo duri con noi stessi, il compito era arduo. Exarchia è un quartiere, un altro quartiere in una metropoli in crisi come Atene, con tantissime questioni che sorgono, tutte queste difficoltà. Exarchia è nel centro della metropoli, quindi ci sono state molte cose che non siamo stati capaci di affrontare in maniera funzionale. Per esempio c'era molta droga, è un mercato aperto, grande quantità di reati minori. Il problema principale è che non c'è stata una maniera collettiva di affrontare tutto questo. Una maniera collettiva per le persone che si sentono parte del movimento per riuscire ad accordarsi rispetto a qualcosa, rispetto a una strategia di azione. Questa è stata occasione di molti problemi e conflitti interni tra di noi. Tocca anche la domanda seguente, nel senso che ci sono state molte difficoltà, perché c'è da comprendere che in un posto dove vivono 1000 persone che non hanno via d'uscita, non possono ottenere lavori legali, queste persone non possono uscire dal quartiere senza avere paura di essere arrestate dalla polizia. Tra l'altro una piccola percentuale di questi, molto molto piccola, potrebbe coinvolgersi in lavori mafiosi, e non è una cosa per cui colpevolizzare specifici individui o un'identità specifica, ma le dinamiche di una società che crea tutto questo. Quindi sì, molte questioni aperte nei quartieri di Exarchia e nessuna risposta collettiva da parte nostra per affrontarli, se non varie risposte differenti e molti conflitti interni. Un'altra cosa che devo dire è che Exarchia è un quartiere di classe media, un quartiere tradizionalmente medio-piccolo borghese, non è un quartiere di classe operaia, di classi popolari. Quindi sicuramente nel corso degli anni e attraverso la storia delle lotte risulta che una percentuale molto grande di persone che vivono in Exarchia sono di tendenze anarchiste o di sinistra, ma non appoggiano in toto i movimenti. Però sì, tuttavia ci sono problemi. Dobbiamo riconoscere a noi stessi che molti, molti di quei quartieri spoliticizzati accolgono le politiche del governo di destra in maniera vaga, l'ordine e la sicurezza. Quando l'ondata repressiva è arrivata, l'attitudine è cambiata e per rispondere all'ultima domanda, ossia come vivere con la presenza di tutta questa brutalità poliziesca, credo che si stia sviluppando dall'altro lato un movimento opposto, un movimento sociale opposto. Credo che stia nascendo di nuovo grande solidarietà. Posso raccontare una cosa che ci è successa il 6 dicembre. Eravamo ad Exarchia, assistendo a un paio di arresti da parte della polizia, e gran parte del quartiere, o persone del quartiere, si affacciarono al balcone per appoggiarci contro la polizia. Hanno registrato video, e questo in un certo modo ha fatto sì che le persone arrestate non fossero picchiate o torturate dalla polizia, e ha aiutato anche noi a non farci arrestare o picchiare. È una lotta continua, non si può caratterizzare Exarchia come un quartiere totalmente di tendenze di sinistra o come un quartiere totalmente di tendenze di destra. È una lotta interna, basicamente questo.
Ho letto che il movimento è aumentato in partecipazione. Quanto la soluzione e scarcerazione dello sbirro assassino di Alexis ha influito nella partecipazione alla protesta e quanto la rabbia è cresciuta in coloro i quali che credevano che nella giustizia statale?
In organizational terms, during the Syriza era, the movement.
In termini organizzativi, durante l'era di Syriza, il movimento diminuì nei numeri e adesso con la repressione c'è tanta gente che scende in strada, facce nuove. Molte persone che non hanno visto o non ricordano il periodo del governo di destra, avendo vissuto come adulti o come giovani adulti o adolescenti, o anche persone che avevano scelto di stare un po' più in disparte, adesso stanno ritornando nelle strade ad appoggiare il movimento. Però, devo dire, rispetto alla stagione precedente, c'è qualcosa che è leggermente diverso dall'esempio occidentale europeo. In un certo modo la società greca, lo Stato greco, non è uno Stato borghese nella maniera occidentale. Non ci sono istituzioni borghesi realmente funzionanti. Ossia, ci sono, ma non funzionano, e questo è positivo e negativo allo stesso tempo. In un certo senso non c'è mai stata un'illusione di giustizia, e non solo rispetto agli anarchici o alla sinistra. È una sorta di sensazione comune, diffusa. È negativo perché gli sbirri possono farti tutto quello che vogliono, però è positivo in senso politico perché non ci sono illusioni se non aspettarsi qualcosa dagli sbirri o dal sistema giudiziario o rendere più comprensibile la complessità delle cose. Uno degli sponsor principali del nuovo governo, del governo di destra e proprietario della maggiore squadra di calcio in Grecia, è anche sotto inchiesta. È stato perquisito per connessioni con un carico di 2 tonnellate di eroina. Durante le perquisizioni, 9 testimoni sono morti in luoghi differenti. 3 delle persone elette dalla corte per presiedere il caso lo hanno abbandonato per ragioni differenti, motivi di salute, uno di loro andasse in America o cose del genere. Quindi potrete comprendere che la maniera di funzionare delle istituzioni qui è un po' balcanica. Nessuno in realtà si aspetta niente di differente dal sistema giudiziario. Quello che ha portato le persone a mobilitarsi fu una manifestazione massiccia il 6 dicembre, una delle più grandi degli ultimi anni, e il conseguente clima generale di repressione da parte della polizia.
Quante persone ad oggi sono rinchiuse nei centri di detenzione per migranti sul territorio greco? Quanto le lotte interne a questi centri hanno visto la distruzione parziale o totale e la conseguente chiusura?
Regarding this question,
Riguardo a questa domanda non ho un sapere approfondito, perché non partecipo ad alcune cose. Guardiamo la questione migranti, per esempio. Dall'altro lato ho fatto delle ricerche, non è così chiaro, è confuso. Circa 10.000 persone sono in centri chiusi, e anche di più sono alloggiati in centri aperti o semiaperti. Però molte persone vanno via o scompaiono. Durante l'ondata migratoria del 2014 ci dovrebbero essere stati all'incirca 100.000 rifugiati o migranti nello Stato greco, però non è totalmente chiaro, tuttavia. La politica di chiusura completa o parziale dei confini era del governo precedente, il governo di sinistra. Questa politica può essere codificata in modo che rende la vita dei migranti orribile, insopportabile, come nei campi nelle isole, dove le persone erano intrappolate perché non gli era consentito lasciare l'isola, anche essendo richiedenti asilo. Era uno squallore organizzato, creato solo con una ragione, perché si sentissero di avere più speranza a rimanere in Turchia o in Siria, che venendo in Grecia o in Europa in generale. E miseria organizzata, quando rinchiudi 20.000 persone in un'isola con quasi niente da fare, con la polizia che li picchia o con cibo putrido, questa è stata la politica anche del governo di sinistra prima di loro. Oggigiorno è peggiorato e i centri di detenzione sono per il governo il modo di costringere le nuove leggi rigide sull'asilo che vogliono far passare. Per cui vogliono semplificare il processo di deportazione e vogliono un sistema chiuso per costringerli all'interno e riportarli indietro rapidamente. C'è stato un caso solo 2 settimane fa, dove 30 migranti sono stati deportati. Non gli si è concesso asilo non perché il caso è stato respinto, ma perché non c'era un traduttore. Quindi hanno semplicemente deciso di deportarli. È terrificante. E ci sono anche casi di persone morte per aver cercato di riscaldarsi con della legna o per il fatto di stare in tenda nel mezzo dell'inverno. È terrificante la situazione qui.
Qui a Torino e in tutta Italia le lotte hanno visto negli ultimi anni un calo in partecipazione ed entusiasmo. Tanti sono i fattori che hanno influito, frammentando i gruppi che davano vita all'organizzazione. Uno di questi, la diminuzione degli spazi. In Grecia, nonostante i continui sgomberi, la partecipazione è altissima in confronto a qualsiasi realtà di lotta in Italia. Come sono state affrontate le frammentazioni interne al fine di costruire un discorso comune di intenti e condividere assieme le piazze?
Well, I know it's a tough question. It's tough because it hits us in our problems, in our issues, and not the ones caused by the state.
È una domanda difficile. È difficile perché ci colpisce nei nostri problemi, nei nostri discorsi, non solo in quelli causati dallo Stato o dalla polizia. Non abbiamo trovato un modo di superare la frammentazione interna, intensificatisi durante l'epoca di Siriza. E in un certo senso, questo si potrebbe ricondurre al modo in cui le forme di organizzazione politica, dentro il movimento, funzionano normalmente qui, almeno secondo me, cioè in gruppi di affinità. Così è come mi organizzo io e anche tanta altra gente. Questo da un lato aiuta la gente a organizzarsi, però allo stesso tempo crea una cellula molto ben formata e categorica, in cui è facile essere d'accordo all'interno su molte cose e molto difficile essere d'accordo con chiunque esterno. Quando ti organizzi solo attorno a un'identità politica rigida, è molto facile vedere le fallacie e quello che hanno di sbagliato gli altri, in quello che fanno, e vedere la tua soluzione specifica come l'unica corretta. Quindi c'è frammentazione, diciamo su un piano strettamente di aggruppamento politico, su questa o quella questione ideologica, e dall'altro lato c'è questa cosa che non appare nei gruppi o movimenti che sono basati su un'identità sociale comune. Per esempio, ci sono molti sindacati di lavoratori che funzionano in modo anarchico o anti-autoritario, per esempio i sindacati delle consegne. Quando sei in un sindacato, secondo me, è molto facile vedere il terreno comune, quello che ti unisce alle altre persone e non quello che ti divide. Per esempio, nel mio lavoro, un collega che sa che sono anarchico, lui è di sinistra, e noto che è molto facile per me vedere un terreno comune con lui comparato con il mio capo, o vedere quello che ci divide, perché abbiamo un nemico comune, perché viviamo difficoltà e impariamo a superarle e ci avviciniamo più facilmente di quando lottiamo su un piano ideologico. Quindi sì, sicuramente in tempi difficili c'è unità, unità che si vede principalmente nelle strade. Non andiamo per bande separate, sicuramente ci sono schemi organizzativi differenti, o si organizzano cose separatamente a volte o in gruppi chiusi, però generalmente su questioni di repressione siamo compatti. Questa unità non viene da un livello organizzativo, viene dalle strade, che è un livello più basso, diciamo.
Tanti sono i compagni e le compagne arrestate il 17 novembre, durante il corteo, e anche dopo le rappresaglie notturne della polizia nel quartiere di Exarchia. Quali sono i capi di imputazione?
People arrested on the 17th of November were only arrested for misdemeanors because there were no Molotovs.
Per gli arresti del 17 novembre si è arrestato per reati minori, perché non c'erano Molotov, non potevano provare una cosa del genere. Per cui sono fuori, non sono in prigione. Sicuramente le accuse erano cazzate totali e in un certo modo hanno aiutato ad aumentare i costi. I costi per il movimento, i costi per gli avvocati, per le persone che potevano perdere il lavoro, per le persone che li appoggiavano. Adesso, rispetto al 6 di dicembre, 12 persone sono accusate per vari reati, per esplosioni. Questo ancora una volta è oltraggioso, è un'elevazione incredibile delle accuse, e gli sbirri l'hanno usata come tattica per coprire i pestaggi. Più ti pestano e più ti accusano, è una cosa comune in Grecia. Che se ti pestano e la cosa diventa pubblica, dopo provano ad accusarti con piccoli crimini, affinché la loro violenza risulti giustificata. Per i crimini più alti c'è un periodo di attesa di 3 giorni, dove assegnano una data del giudizio. Dovrebbe essere domani o dopodomani, e lì si decide se verranno trattenuti per 1 anno e mezzo fino al giudizio o se li lasceranno andare. Non sono soliti trattenerli dentro, però non è neanche troppo improbabile che succeda. Non posso fare previsioni di quello che succederà, però voglio evidenziare l'enormità delle accuse. Hanno accusato 12 persone di cospirazione all'esplosione per un solo cocktail Molotov. Quindi sì, è oltraggioso in tutti i modi possibili.
Nel luglio 2019, dopo la salita al governo della destra, la legge del rifugio è stata abrogata. Se prima la polizia aveva bisogno di un permesso anche formale per fare ingresso nelle università, adesso ne ha pieni diritti. Ne vedete già le conseguenze?
The shelter law, the asilo law, asilo it's called in Greece.
La legge dell'asilo, così chiamata in Grecia, non è esattamente una questione legislativa. È una questione di equilibri sociali e di potere del movimento contro il potere dello Stato. Anche prima della legge dell'asilo, la polizia entrava e poteva entrare nelle università, e lo faceva con pratiche che per la società sono considerate antisociali. Per esempio, a Tessalonico, dove il campus universitario è vicino al centro della città ed è aperto, senza barriere, la polizia entrava frequentemente per retate antidroga. Per cui, se da un lato la legge dell'asilo è simbolica del post-medioevo della dittatura in Grecia, dall'altra è fortemente oscurante di quello che è la vera lotta. Perciò la polizia può entrare nelle università, ma non ci entrerà, è un tema tabù. Quando hanno provato a farlo, dopo lo sgombero dello Stechi, ovvero un'occupazione studentesca permanente di una piccola area dell'università che ospita attività politiche, il giorno dopo 100 studenti di sinistra sono entrati all'università che era bloccata per reagire a tutto questo. Quando la polizia di destra è entrata per cacciarli via, questo ha creato grandi sollevamenti nella società greca. Era una cosa tabù da fare, nonostante la legge dica che adesso la polizia può farlo. Lo fanno come se fosse una cosa normale, però è al di fuori dei loro limiti, allo stesso modo di quando sgomberano le occupazioni. Non è una questione di legislazione, non c'è mai stata una linea invisibile per terra che gli sbirri non potevano attraversare. È più che altro una questione di equilibri sociali, di quanto forti sono le lotte nelle università e di quanto fortemente radicate siano queste tra gli studenti e i professori, e quanto forte è lo Stato. Ogni università ha uno Stechi, e quindi non è così facile sgomberarlo.